Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera dal vostro affezionatissimo Gambero Nero, che oggi proseguirà il suo itinerario sulle orme dell'Arcangelo Michele iniziato nella scorsa puntata. Allora, nel nostro precedente appuntamento abbiamo delineato brevemente i tratti di San Michele in differenti tradizioni e soprattutto in seno alla religione cristiana, nell'ambito della quale abbiamo visto l'Arcangelo assunto i connotati di un angelo taumaturgo, di pesatore e traghettatore di anime, ma soprattutto il ruolo di campione del bene alla testa delle schiere celesti. E in effetti il nome Michael, ovvero chi è come Dio, era inteso proprio come un grido di guerra in difesa dell'Onnipotente, e è proprio per questa sua principale connotazione di angelo guerriero e difensore del bene contro le forze del male che abbiamo anche evidenziato significative similitudini del culto di San Michele con il culto e la divinità nordica di Odino. Come si accennava nella scorsa puntata, il culto di San Michele, sempre in questo suo aspetto di vincitore del male, quindi campione del bene, fa emergere anche delle similitudini con Mitra, che quale emblema di forze solari e ordinatrici vince comunque le malvagie forze oscure del caos rappresentate nel culto dal toro. Se nella passata puntata, poi dedicata all'Arcangelo, siamo andati alla scoperta del primo e più importante santuario votato a San Michele in Occidente, cioè quello di Monte Sant'Angelo sul Gargano, oggi il Gambero Nero proseguirà sulle tracce di questo principe guerriero, percorrendo una vera e propria linea retta che conduce dal Tempio Pugliese fino alla maestosa sacra di San Michele in Val di Susa, e da qui, con una distanza chilometrica identica alla precedente, su fino a Mont Saint-Michel in Normandia. Ora, prima di partire per questo nuovo viaggio del Gambero Nero, direi di fare subito una bella pausa musicale, iniziando con questo brano degli Amici del Vento.
E se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. Torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giochiamoci oggi stesso la nostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Han fatto legge imbrogli per chiuderci la bocca, dei nostri nomi il muro del carcere di Bosca. Ma mille volte mille un canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire nidi. Ci bruceranno le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E mille braccia alzate il mondo rivedrà, dentro alla mia bandiera una croce brucerà. E tremeranno allora i farisei sempre, ma i loro soldi allora non serviranno a niente. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E chi oggi ci disprezza, domani striscerà, lo troveremo allora a chiederci pietà. E chi oggi fa il padrone, domani tornerà, vigliacco come sempre da noi con umiltà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E su questa nostra terra un vento soffierà e noi semineremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, amico, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento, e lontano spazzerà i figli e il tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento.
Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera in compagnia di Sceglia e del Gambero Nero. Oggi, come accennavo prima, proseguiamo il nostro viaggio attraverso alcuni dei più noti luoghi di culto dedicati all'Arcangelo Michele. Un viaggio il nostro partito da Monte Sant'Angelo nella precedente puntata, Monte Sant'Angelo sul Gargano, locus terribilis, questo legato ad antichissimi culti precristiani, e poi dopo la sua dedicazione a San Michele, meta di pellegrinaggi sin dall'età longobarda e tappa obbligata per chiunque aveva come destinazione la Terra Santa. Proseguendo sulle orme dell'Arcangelo, oggi invece il Gambero Nero farà altre due tappe. Come vi dicevo, la prima in Piemonte all'imbocco della Val di Susa, per scoprire la magnifica sacra di San Michele, e poi a Mont Saint-Michel sulla splendida costa francese della Normandia. Ma andiamo per gradi e cominciamo a percorrere questa linea retta immaginaria che da Monte Sant'Angelo sul Gargano arriva in Normandia. Ci fermiamo esattamente a metà strada in Piemonte, proprio all'imbocco della Val Susa. La valle, come saprete tutti, è divenuta nota alla massa per la contestatissima linea ad alta velocità, ma dovrebbe secondo me essere scoperta ed ammirata per la sua bellezza e per questo imperioso tesoro artistico che è custodito da oltre un millennio e che è appunto rappresentato dalla sacra chiusa di San Michele. Allora, accostandosi al luogo dedicato, a questo luogo dedicato all'Arcangelo e al territorio dunque di Sant'Ambrogio di Torino e a quello di chiusa di San Michele, ciò che colpisce immediatamente è di certo la posizione della sacra, che somiglia più ad una fortezza che non ad un'abbazia, aggrappata com'è alla sommità del Monte Pirchiriano. Siamo ad un'altezza che sfiora i 1000 metri sul livello del mare. Come spesso accade per i luoghi di culto, i fatti che conducono alla nascita della sacra di San Michele sono un po' incerti e raccontati comunque in un misto di storia e leggenda. Si narra che la fondazione del santuario sia dovuta sul finire del X secolo a San Giovanni Vincenzo, un eremita installatosi sul Monte Caprasio. Una versione della leggenda vuole che San Michele Arcangelo appaia a San Giovanni Vincenzo chiedendogli di erigere una chiesa in suo onore. Il santo chiaramente si mette subito all'opera, ma il mattino seguente, quando arriva sul posto, scopre che i materiali preparati non ci sono più, sono scomparsi. Sarà lo stesso San Michele, sempre secondo leggenda, a spiegargli l'accaduto, comandandogli di erigere la chiesa non su quella vetta dove diciamo si era messo subito ad operare, ma su quella che stava di fronte al Caprasio. Quindi il santo raggiunge la sommità del Monte Pirchiriano, trovandosi, e questa volta con altrettanto grande sorpresa, già tutti i materiali trasportati là da gli angeli scudieri di San Michele. La nuova chiesa di San Michele sarà realizzata velocemente, insieme alle prime celle per i monaci. L'intervento angelico in fase di costruzione non è però l'unico evento soprannaturale collegato al santuario, e infatti ho potuto diciamo rintracciare un'altra leggenda riguardante la consacrazione della sacra. La leggenda vuole che il vescovo di Torino, in viaggio verso questo luogo, appunto questo nuovo tempio, per la dedicazione, per la consacrazione, decide di fermarsi ad Avigliana per la stanchezza, ma durante il sonno il vescovo viene destato proprio dalle grida dei popolani, che sembravano intimoriti da qualche evento diciamo inspiegabile. Ed in effetti è lo stesso vescovo che può attestare sopra al Monte Pirchiriano una sorta di colonnina di fuoco, diciamo che scendeva dal cielo lambendo con le fiamme la sommità del monte. Contemporaneamente il vescovo nota anche una schiera di angeli dirigersi verso la chiesa da consacrare proprio sulla cima. E quindi si reca immediatamente presso il santuario dove, entrato in chiesa, individua dei segni di una consacrazione miracolosa, soprannaturale, perché diciamo trova già i lumi accesi, pareti unte d'olio, il pavimento sparso di cenere e un altare eretto dagli angeli. Quindi, secondo la tradizione, come nel caso del santuario di San Michele sul Gargano, anche il tempio piemontese viene consacrato direttamente da entità soprannaturali. Se non sbaglio, peraltro, proprio a questo prodigio il monastero deve il suo nome di Sacre. Pare che, sempre in conseguenza di questo evento, il vescovo dell'epoca abbia decretato l'indipendenza del luogo dall'autorità dei vescovi di Torino. Adesso, prima di andare alla scoperta del complesso architettonico della Sacra, facciamo un'altra breve pausa con questo pezzo degli Junker. A voi.
Vivo lì per un'opinione, per aver troppi sogni, forse troppi valori, per avere capito chi ha vinto la guerra, per aver intrapreso questa battaglia.
Infilate in un gabbio,
siamo pronti a tirare. Ma questa notte di maggio c'è ancora chi crede e chi continua a sperare. Ci sono mille bandiere, migliaia di cuori che non hanno paura di farsi arrestare. Ma in questa notte di maggio c'è ancora chi pensa di alzare un bicchiere, di essere colpevole per aver detto questa sera gioco tutto, colpevole per esser bevuto da un agente speciale tutto d'un fiato, colpevole per far capire alla gente che qui che mi aspetta non è poi tanto eccitante, colpevoli per esser comprati e venduti in un ambiente che ormai sembra un mercato, perché serve qualche mostro per coprire le stragi di Stato, colpevoli per un'opinione, per un'idea, proibite apologia di reato, perché forse abbiamo fatto troppo rumore, colpevoli di reati di cuore.
Siete sempre in compagnia del Gambero Nero alla scoperta della Sacra di San Michele in Val di Susa. Allora, se la fondazione del primo nucleo del santuario è collegato alla figura di San Giovanni Vincenzo, l'ampliamento iniziale del luogo di culto è dovuto all'arrivo alle soglie dell'anno 1000, sempre secondo tradizione, del conte Ugo di Montboissier, che in cerca di redenzione aveva ottenuto direttamente dal Papa di espiare i propri peccati costruendo un'abbazia. Scusate, il monastero che edificherà sul monte Pirchiriano, inglobandone proprio la vetta, viene in seguito assegnato ai monaci benedettini e diviene un punto di sosta per pellegrini che attraverso la via Francigena si dirigevano all'epoca a Roma, e anche una sorta di centro religioso-culturale internazionale. Dagli inizi del 1200 fin verso la prima metà del 1300 il monastero vive quindi la sua stagione più favorevole, e questo sotto la guida degli abati benedettini, mentre in seguito una lenta ma inesorabile agonia porterà addirittura dagli anni 20 del 1600 per ben due secoli ad un abbandono quasi totale della sacra, un abbandono che determinerà tra le altre cose, oltre alla fine della vita monastica, anche la dispersione della splendida biblioteca che era giunta a custodire pare circa 10.000 volumi, tutti schedati e catalogati. Nel 1836 sarà re Carlo Alberto di Savoia, desideroso di far risorgere il monumento, a offrire, diciamo così, la sacra alla congregazione religiosa di Antonio Rosmini, che vi si stabilisce e che tutt'oggi la custodisce. La sacra viene dichiarata, peraltro con una legge regionale del 1994, monumento simbolo del Piemonte, e proprio proprio grazie anche diciamo, questa legge ha potuto essere sottoposta ad importanti interventi di restauro e essere valorizzata comunque anche attraverso una serie di iniziative culturali. Chi avrà modo di visitare questo gioiello piemontese si troverà davanti agli occhi uno dei più grandi complessi architettonici e religiosi di epoca romanica dell'intero continente europeo, risultato che comunque è frutto di interventi e ampiamente realizzati nel corso di un millennio. Accostandoci, diciamo, alla sacra, che cosa possiamo dire? Che intanto questa è preceduta a circa 200 metri dall'ingresso da dei resti di un edificio romanico ottagonale di fine XI secolo, noto come il Sepolcro dei Monaci, dedicato e ispirato pare al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Procedendo poi oltre il sacro recinto si ha accesso al complesso vero e proprio della sacra. Il complesso è, come dicevo, maestoso, è molto vasto, è impossibile e forse anche inutile parlare e descrivere diciamo tutta la struttura della sacra, quindi tralascerò, diciamo, di parlare della foresteria in cui erano ospitati i pellegrini e anche diciamo della parte nord del complesso, dove vi sono le cosiddette rovine del monastero nuovo, edificato tra il XII e il XIV secolo, in corrispondenza, diciamo, del momento quindi di massima espansione della comunità, anche se questi sono ambedue, sia la foresteria che le rovine del monastero nuovo, molto molto belle. Passo invece direttamente al nucleo originale della sacra, che si trova attualmente in tre cappelle costruite proprio scavate nella roccia e sottostante l'attuale basilica realizzata su un basamento che ha inglobato, come accennavo prima, la cima stessa del monte. Da questo nucleo originario avrà luogo intorno all'XI secolo il primo monastero. La basilica attuale a tre navate viene invece realizzata a partire dal XII secolo, poggiando sulle primitive celle dei monaci. L'ingresso della chiesa si raggiunge percorrendo la grande scalinata denominata Scalone dei Morti, per alcune ossa, per alcuni scheletri di monaci che vi sono custodite, che vi erano custodite, e poi varcando il portale dello Zodiaco, un portale sempre risalente al XII secolo e così denominato perché negli stipiti della facciata rivolta verso lo scalone sono scolpite i 12 segni zodiacali, insieme peraltro anche a tutte le costellazioni, alcune delle costellazioni australi e boreali. Superato poi il portale dello zodiaco, si affronta l'ultima rampa di salita alla chiesa, passando sotto quattro imponenti contrafforti archirampanti progettati invece a fine 800. Senza tediarvi, diciamo, ulteriormente sulle caratteristiche della chiesa, che è un po' frutto di commissione tra stile romanico e stile gotico, vi segnalo solamente due curiosità. La prima è che ho letto che la parte absidale è orientata verso il punto esatto in cui sorge il sole nel giorno della festività di San Michele, cioè il 29 settembre, un po' diciamo come avviene in certi tempi pagani allineati con il sorgere il caraldersone nei giorni del solstizio e degli equinozi. La seconda invece curiosità è che sotto il primo pilastro a sinistra della navata centrale della basilica affiora per una quindicina di centimetri la cima stessa del Monte Pircheriano, che quindi è rimasta all'interno del santuario. Per il resto va detto che sempre dalla navata centrale della chiesa si accede attraverso antichissimi scalini ai tre sacelli absidali che gli studiosi concordano, appunto, come dicevo, nell'individuare quale primo nucleo della sacra e dunque quale luogo diciamo in cui ha avuto inizio il culto dell'arcangelo. Adesso, prima di salutare la splendida sacra di San Michele, dalla quale è inutile dirlo, si gode un panorama sulle valli sottostanti unico, e quindi passare poi alla seconda tappa del nostro itinerario odierno, facciamo un'altra pausa musicale con questo pezzo degli Hobbit. A voi. Saluto alla Sacra di San Michele, questo splendido e maestoso luogo di culto edificato a partire dalla fine del X secolo sulla sommità del Monte Pircheriano e che proprio per la sua eccezionale posizione strategica è stato concepito fin dagli inizi non solo come centro di preghiera monacale ma anche come baluardo difensivo per le popolazioni dei dintorni. La funzione religiosa è comunque rimasta prioritaria e la sacra è stata un punto di riferimento fondamentale sulla via francigena nella variante alpina della Val Susa, trovandosi al centro di una grande via di comunicazione europea per tutti coloro che erano diretti verso la città di Roma o attraverso Monte Sant'Angelo, sul Gargano, quindi sul Cammino Micaelico, per quanti anche partendo dai porti dell'Italia si recavano in Palestina, oppure per chi nel verso opposto era diretto dalla nostra penisola verso Santiago di Compostela o verso Mont Saint-Michel. Una significativa differenza tra la Sacra di San Michele da una parte e gli altri santuari dedicati all'Arcangelo, cioè il santuario pugliese di cui abbiamo discusso nella precedente puntata del Gambero Nero e poi il Mont Saint-Michel della Normandia, è sicuramente che il complesso piemontese, contrariamente agli altri due luoghi votati a San Michele, non ha mai posseduto né resti di santi né tantomeno reliquie riconducibili all'Arcangelo. I suoi monaci non si sono mai, diciamo, affannati, come avveniva al tempo per parecchi siti religiosi, ad acquisire oggetti sacri in grado di attirare pellegrini e anche denaro, proprio come se i religiosi di questo luogo fossero sufficientemente soddisfatti dal fatto di avere come loro gran patrono e consacratore l'Arcangelo Michele. In realtà i flussi diciamo di viandanti e di pellegrini gli hanno dato ragione. Nel salutare la sacra va ricordato per tutti gli appassionati di escursionismo della montagna che ad essa si può accedere, oltre che in auto, anche attraverso vari sentieri di semplice percorribilità di breve durata dai paesi sottostanti, da Sant'Ambrogio e da Chiusa. C'è peraltro, visto in qualche sito degli uffici del turismo locale, anche un percorso a cavallo e addirittura una ferrata per raggiungere la sacra. Ora, prima di valicare le Alpi con destinazione Francia, facciamo un altro stop musicale e ascoltiamoci questa volta l'Intolleranza.
Diventerà nazione, basta con la NATO e con il nucleare, le basi americane devono saltare, fuori gli americani dal nostro continente, l'Europa, gli europei, non vi dobbiamo niente, Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee. Pensaci un momento, è solo corruzione, è solo sfruttamento, del vostro aiuto non sappiamo cosa fare. Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee il mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee il mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee mare, Yankee.
Eccoci tornati su questo itinerario che diciamo segue le orme dell'Arcangelo Michele per il continente europeo. Abbiamo salutato il Piemonte e ci trasferiamo adesso in un'altra splendida meta, il complesso francese di Mont Saint-Michel. Abbiamo percorso altri 1000 chilometri, quindi dalla Sacra in Val di Susa, e ci troviamo sulla costa francese della Normandia, in un'ampia baia al confine con la Bretagna. Il luogo di culto votato all'arcangelo guerriero è ancora una volta sulla sommità di una collinetta granitica che con il sopraggiungere delle maree si trasforma magicamente, direi anche repentinamente, in un'isola quasi inaccessibile, quindi, o almeno questo è quello che accadeva fino a qualche anno fa. Poi vedremo perché. La roccia, diciamo il complesso, si elevava prima della costruzione della chiesa ad un'altezza di 92 metri sul livello del mare, ma oggi considerando anche la statua di San Michele collocata proprio in cima alla guglia della chiesa abbaziale, si raggiunge un'altitudine addirittura di 170 metri, quindi già si ha una buona indicazione sull'imponenza della struttura. A volere in questo lembo di terra strappata al mare e quasi custodita da esso, questo diciamo tesoro dell'arte medievale è stato nell'VIII secolo, secondo leggenda, l'arcangelo in persona, un po' come era avvenuto quindi secoli prima per il santuario sul Gargano, e anche questa volta, sempre come avviene per Monte Sant'Angelo, protagonista della leggenda sull'origine del luogo è un toro. In questo ennesimo collegamento tra culto micaelico e culto mitraico, si narra infatti che San Michele appaia al vescovo di Avrans, spero di averlo pronunciato bene, Sant'Oberto, chiedendogli proprio l'edificazione di una chiesa dove venerarlo, nel luogo in cui fosse stato rintracciato un toro rubato da alcuni ladri. La bestia, racconta Cattabiani nel suo testo Santi d'Italia, viene scovata e incastrata tra due altissime rupi che nessuna forza umana sarebbe riuscita a spostare, proprio in questa insenatura della baia di San Malo. San Michele si rivolge allora ad un uomo a cui ordina di recarsi nel luogo del ritrovamento e di spostare le rupi, liberando quindi l'animale. L'intervento dell'arcangelo e la liberazione miracolosa del toro inducono Sant'Oberto ad avviare la fondazione della chiesa, che è datata 709 d.C. In questo luogo ostico, proprio a palese dimostrazione della forza vittoriosa di San Michele, tanto sulle pericolose forze naturali sprigionate dalle maree, quanto anche sulle malefiche forze del maligno. Per arricchire il santuario, il vescovo manderà degli emissari proprio a Monte Sant'Angelo sul Gargano, dal quale otterrà un pezzo del manto rosso che era stato lasciato dall'arcangelo all'interno della grotta su cui poi era stato edificato il tempio pugliese. Mont Saint-Michel diviene ben presto, anche grazie a questa reliquia, va detto, meta di pellegrinaggio e anche di visite di personaggi illustri. Nel 1066 anche Guglielmo il Conquistatore, per esempio, vuole visitarla proprio prima della sua spedizione oltre Manica. Nel 966 d.C. intanto il complesso era stato affidato ai Benedettini e sarà l'inizio comunque di 8 secoli di intensi lavori di ampliamento. L'aumento esponenziale dei pellegrini, infatti, oltre a determinare l'estensione, l'ampliamento della chiesa, del monastero e di altri edifici, porterà il complesso a dotarsi di dormitori, di ospedali e, durante la guerra dei 100 anni, anche di possenti mura e fortificazioni a difesa proprio dagli attacchi nemici. Per superare i ristretti limiti dimensionali dell'isola, gli architetti medievali hanno dato prova diciamo a San Michele di tutta la loro prudezza, collegando le varie costruzioni l'una all'altra e innalzando verso il cielo l'intero complesso su 3 livelli, sorretti da possenti pilastri e contrafforti. Peraltro, questi 3 livelli che costituiscono oggi Mont Saint-Michel, nell'ottica dei progettisti, non avevano solo un ruolo funzionale ad oltrepassare, diciamo, i limiti spaziali proprio imposti dal sito, ma anche una funzione simbolica. visto che rappresentavano sia la ripartizione in tre stati della società, quindi il popolo, il patriziato, il clero, e anche la Santissima Trinità. Ora, in questa sede è sicuramente impensabile descrivere anche solo in parte l'impianto di questa sorta di isola montagna sacra, visto che le stesse foto e perfino i video del luogo non riescono veramente a rendere giustizia a quella che diciamo già secoli fa era conosciuta in Occidente come la meraviglia. Quello che magari si può sottolineare è che nella struttura frutto del lavoro di architetti, scalpellini, mastri muratori durante secoli e secoli si possono indubbiamente apprezzare tutte le forme dell'architettura medievale, passando dall'austera semplicità dello stile romanico ad un gotico più decorato con tutti i suoi archi e soffitti a volta. Il risultato finale è una sorta di trattato su pietra della storia dell'arte medievale che lascia sicuramente impressionato ogni viaggiatore, e questo malgrado il flusso continuo dei turisti che affolla il luogo e che lo rende per esperienza personale addirittura caotico in estate. Adesso, prima della parte conclusiva della puntata, direi di fare un'altra pausa musicale con questo pezzo dei Londinium SPQR. A voi.
Correre sempre più forte, guardando negli occhi la morte. Correre senza fermarsi, correre senza girarsi, cadere senza farsi male, morire, ma chi viene male? Lasciare, serrare le file, lottare chi non viene un file, aprire un nuovo castello. Non contesta che so cadrà, rialzarsi con il sorriso, in piedi chi non si è arreso, seguire il proprio destino, ognuno il proprio cammino, se questa la nostra natura, non conta se si farà dura. Contro noi stessi è ciò che dobbiamo fare. Uccide il nemico che è dentro di noi, nessuno ci potrà fermare. Guardare avanti, seguire il destino è ciò che dobbiamo fare. Di fianco alla morte, combattere sempre, e il fuoco continua a bruciare.
Tornati nuovamente in compagnia del Gambero Nero sulla vostra radio preferita per salutare anche la splendida Mont Saint-Michel. A conclusione di questa breve presentazione che abbiamo fatto del Lembo di Costa Normanna, patrimonio dell'umanità del 79, va sottolineato che oltre all'elemento artistico-religioso, ciò che ha reso e che rende così affascinante e suggestiva l'isola votata all'arcangelo è anche sicuramente l'aspetto paesaggistico, ed in particolar modo l'alternarsi delle maree che segna diciamo il paesaggio. Le escursioni giornaliere del mare possono raggiungere i 15 metri tra livelli di minimo e massimo assoluto, anche se questo valore non si raggiunge mai con due eventi di marea consecutivi. Le maree si ripetono con alternanze di circa 6 ore l'una all'altra e sono determinate dalle rispettive posizioni e allineamenti tra luna, terra e sole. Quando le maree si verificano con la luna in fase di plenilunio, i valori raggiungono le escursioni più ampie. Allora diciamo, il territorio intorno a Mont-Saint-Michel si trasforma in modo più significativo. Nel caso delle maree più pronunciate, come accennavo prima, il mare si estende fino a circondare completamente tutta l'isola. Rimane unicamente emersa la strada che collega Mont-Saint-Michel alla terraferma, ma addirittura parte degli adiacenti parcheggi possono venire sommersi dalle acque. Viceversa, durante le basse maree il mare si ritira fino proprio ad arrivare ad oltre 15 km al largo delle coste dell'isola. Questo è quello che ho potuto, diciamo, osservare io effettivamente quando ho avuto occasione di visitare Mont-Saint-Michel, ma diciamo, ripercorrendo il mio viaggio anche su internet, ho avuto modo di leggere che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo ridursi di questo fenomeno, tanto che anche con l'alta marea Mont-Saint-Michel non si trasforma quasi più in un'isola. Pare che per fronteggiare tale situazione sia stata progettata una diga idraulica, la cui realizzazione dovrebbe restituire ai visitatori la magia di questo fenomeno, eliminando quindi il problema dell'interramento e riportando quindi a far scorrere le acque del mare proprio intorno alla montagna durante le alte maree. Se ciò effettivamente accade ancora oggi lo potremo sapere solamente da qualcuno di voi, se qualche ascoltatore di RBN si recherà a Mont-Saint-Michel quest'estate. Per quanto attiene invece al complesso, se il pezzo forte della visita è considerato sicuramente l'abbazia sulla sommità diciamo del colle, quello che personalmente mi ha più colpito è stata invece trovare sulla strada principale che proprio conduce alla sommità, all'abbazia, a circa metà strada, una statua di Giovanna d'Arco che sembra custodire l'ingresso di una piccola chiesetta, poi ho scoperto essere dedicata a San Pietro, con al suo interno una splendida statua di San Michele. La presenza della statua di Giovanna d'Arco pare infatti quasi ricordare il forte legame della Pulcella d'Orléans con il principe delle schiere celesti, da cui quale degna emissaria sui campi di battaglia fu mandata quasi a riconciliare la Francia con l'Onnipotente dopo il sacrilego olocausto dei Templari voluto da Filippo il Bello. Ma questa è sicuramente un'altra cerca per il Gambero Nero, e quindi, visto che anche per oggi il tempo a disposizione è terminato, non mi resta che salutarvi romanamente con questo ultimo brano della puntata, che segnala l'attenzione di tutti i nani mannari, risaputi vassalli dell'ingiustizia, che vogliono epurare il nostro console a Osaka, forse perché il superato è stato e sempre sarà impeccabile. Vergognatevi, questo è Cyrano di Guccini.
Venite più avanti voi, con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Avanti, signori bellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura, e andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghiri e ignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Io belli l'arrivismo, all'amano da poco, e al fin della licenza io non perdono il tocco. Io non perdono, non perdono il tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani, mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi paga le spese, in questo benedetto assurdo bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato, quei furbi potenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza che non perdono e tocco. Sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia, ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore, non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute, e quando sento il peso d'essere sempre solo mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo di consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le scrivevo dei versi, e parlerò coi versi. Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita, se c'è come voi dite un Dio dell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito, e voi materialisti col vostro credo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, guardatevi le ghiande, lasciatevi le ali, tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti, ai dogmi pregiudizi da sempre non abbocco, e al fine della licenza che non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco, io tocco i miei nemici col naso, con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada, non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo, deve esserci, lo sento, in terra o in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto, morire, ti prego, di queste mie parole. Io sono solo l'ombra e tu Rossana il sole, ma tu lo sono ridi, dolcissima signora, ed io mi nascondo sotto la tua dimora, perché ormai lo sento, l'ho sofferto in vano, se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre.